Pregare per la parola di oggi perché oggi vorrei che cambiassimo stile. C'è sempre dobbiamo cambiare stile, ma questo stile deve essere quello di Gesù. Amen. Sapete che Gesù era un uomo di stile, coerente in quello che diceva e quello che faceva. E lui è lo stesso, ancora non è cambiato. E siccome Dio ha deciso che i suoi figli devono assomigliare a lui, perché ci ha messo il suo DNA nella nostra vita spirituale, nel nostro spirito, noi abbiamo il DNA di Gesù. Se fanno l'esame del DNA di Gesù, è lo stesso di quello nostro, siamo della stessa famiglia. Amen. Se abbiamo lo stesso DNA, le stesse cose, lo stesso stile di Gesù, deve essere il nostro stile. Sì o no? E allora devono vedersi le stesse opere, devono sentirsi le stesse parole. Dobbiamo far vedere Gesù oggi, nel 2019. Chi siamo noi? I proiettori dell'immagine di Cristo. Non siamo Cristo, ma siamo i proiettori della sua immagine. Cioè, la sua immagine si imprime dentro di noi, ma man mano che riceviamo la sua parola, e questa immagine fa vedere Cristo agli altri. Attraverso noi vedono Gesù e si avvicinano alla fede, si avvicinano a Dio. Quanti vogliono che Dio faccia un cambiamento di stile nella nostra vita? Non voglio dire che dobbiamo cambiare le cose che già sono cambiate. Quello ok, ma quello che ancora non è cambiato deve cambiare, giusto? Allora, c'è chi ha già avuto un cambiamento del 10% e gloria a Dio per quel 10%. Dice, ma è poco, non ti preoccupare. Dio fa il resto. C'è chi è cambiato al 15%, c'è chi è cambiato al 21%, nessuno al 22%. Quindi siamo tutte da prima elementare. Abbiamo bisogno tutti quanti di arrivare al 100%, alla statura di Cristo. Ma come posso? Non con i tuoi sforzi, sicuro che non ce la fai. Non ce la faremo nessuno con i nostri sforzi. Ma con la grazia di Dio e con l'aiuto dello Spirito Santo, io penso di sì. Sono convinto, anzi, non penso, sono convinto che possiamo cambiare. Dillo, io sono convinto che posso cambiare. E poi alla persona accanto a te dire, anche tu puoi cambiare. Se lo vuoi, se lo vuoi. C'è da dire magari, se lo vuoi, io lo voglio. Io lo voglio, questo c'è da dire, io lo voglio. Vorrei dire, se c'è qualcuno che è già perfetto, ci conviene che se ne va. Se è già perfetto, se ne va. Gesù lo sta aspettando fuori. Così se lo porta in cielo, che non ha bisogno di stare. Qui siamo tutti dell'argilla nelle mani del vasaio, che deve prendere man mano la forma di Cristo. Alleluia. Grazie, Signore nostro, perché la tua parola ci cambia. E questa mattina vogliamo che cambi qualcosa di grande ed importante, perché veramente vogliamo vivere nel soprannaturale, nel miracoloso. E il soprannaturale non è fare aumentare la fede, ma fare aumentare l'umiltà e l'ubbidienza. E questa mattina vogliamo che tu parli al profondo del nostro cuore, proprio perché possiamo vedere i cieli aperti nel nome di Gesù. Amen. Voglio leggere un verso nel libro dei Proverbi, capitolo 3, verso 5. Dice, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi pensieri. Il titolo è Riconoscilo nella tua vita. Qui sta dicendo il re Salomone, che è lui che ha scritto i proverbi quando era nella linea di Dio, perché poi alla fine si è un po' allontanato assai, ma quando era nella linea giusta, lui ha detto confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, sulla tua intelligenza, sulla tua capacità umana di risolvere i problemi, sulle tue intuizioni personali, sulla tua esperienza, sulla tua cultura, sulla tua conoscenza. Non appoggiarti su quelle cose. Fai in modo di essere consapevole che non sai qual è il modo giusto di come fare una cosa che nel naturale pensi invece di saper fare. Non è facile. Se io nel naturale saccio come si fa, aspetta, fai in modo che non lo sai. Non ti appoggiare su quello che sai, appoggiati su quello che sa. Amen. Poi dice riconoscilo in tutte le tue vie, cioè dovunque tu ti trovi, qualunque cosa stai facendo, qualunque possa essere il problema che stai vivendo, qualunque sia la situazione che stai attraversando, lui è vicino a te, lui è accanto a te, vedilo, apri gli occhi, vedilo, è accanto a te, è vicino a te. È vicino a quelle persone che si allontanano, è vicino alle persone che sono vicine, è vicino alle persone che pensano di essere vicine e invece sono lontane, è vicino alle persone che sanno di essere lontane, è vicino a chiunque, lui è vicino a ognuno di noi, semplicemente per un fatto, è pazzo di noi, è pazzo d'amore per noi, il suo amore è pazzo. Non ci abbandona. L'unico fatto è che a volte la nostra pazzia lo abbandona, ma il suo amore non glielo permette di abbandonarci. Lui non ci lascia né con lo sguardo né con la sua mano, però ci siamo liberi di fare quello che vogliamo e rispetta la nostra libertà. Noi abbiamo bisogno di comprendere questa grande verità e poterci appoggiare veramente. Noi domenica scorsa abbiamo visto quanto è importante dimorare con Cristo, perché dimorando con Cristo Lui può parlare al nostro cuore e le sue parole se restano nel nostro spirito. Noi le possiamo parlare e possiamo dichiarare con fede, perché sono le sue parole che dimorano in noi, che ci portano a dichiarare per fede e ricevere quello che abbiamo di bisogno. E quello che fa la differenza tra un cristiano e un non cristiano, o meglio, tra un credente e una persona qualunque, è che il credente prega e riceve quello che chiede. Altrimenti è un religioso che fa la finta di pregare, che simula una preghiera esteriore ma che non va oltre il soffitto. Mentre l'uomo che è veramente spirituale, l'uomo che crede, mi riferisco anche alle donne che credono, loro sanno che la preghiera va direttamente in cielo e viene ascoltata e viene esaudita. Amen. Ora, abbiamo solo la necessità di ringraziare Dio e di lodarlo per il fatto che Lui è vicino, dovunque noi ci troviamo, qualunque situazione stiamo attraversando. Cioè, se comprendiamo e riconosciamo nella nostra via dove stiamo, dove siamo, che Lui è con noi, che Lui c'è, che Lui esiste, senza ombra di dubbio. Il nemico cerca di bombardare le menti delle persone facendo credere che non, Dio non esiste. Ma con tutta la buona volontà, io penso che le persone intelligenti, anche se si impegnano, non possono dire che Dio non esiste. Perché basta che si guardano allo specchio e si vedono la forma degli occhi, anche come funziona l'occhio, come funziona, c'è anche l'elemento decorativo, non c'è solo la funzione dell'occhio, ma l'occhio anche meccanico, l'uomo non so quanto lo pagherebbe, ma l'occhio naturale che Dio ci ha creato, gli occhi, perché sono due, sono le lampadine che Dio ci ha messo nel volto per renderci belli. A volte una persona è bella solo perché c'ha due occhioni che sono trasparenti, che sono belli, e tu vedi la bellezza anche dell'animo dagli occhi di come guardano quegli occhi. E se sono occhi depressi, ci hanno le palpebre calate, ma se sono occhi allegri, sono aperti, e quegli occhi aperti esprimono la pace, esprimono la gioia, esprimono la grazia di Dio, esprimono l'amore di Dio. Cioè, oltre a farci vedere, rendono il nostro volto espressivo. E poi l'elemento decorativo, le ciglia, le sopracciglia. Molti spendono dei soldi per allungare le ciglia, perché evidentemente sono una bella cosa di Dio che Lui ha fatto, e vogliono accentuare ancora di più la lunghezza delle ciglia, e quegli occhi sono più evidenti ancora. Ma Dio, perché le ha fatte queste ciglia? Ci sono dei motivi. Motivo. Ma Dio ha curato non solo l'elemento, ma anche il fatto che nell'estetica lo migliora e rende bello, perché faceva gli occhi, vediamo com'è che può sembrare più bello, quest'occhio deve essere anche bello. Come le macchine, ci sono macchine che sono perfettamente funzionanti, ma sono una scatoletta. Non disprezziamo le macchine, cioè, va per dire che hanno una scatoletta, però funzionano perfettamente come quelle che sembrano belle. C'hanno un motore, c'hanno i fari, c'hanno i freni, c'hanno tutto che funziona, e quindi l'importante è che vanno avanti. Però ci sono automobili che sono anche belle da vedere, e belle che chiunque la vorrebbe avere. Che bella sta macchina, vorrei averla. Ecco, Dio ci ha fatti in una maniera in cui possiamo essere anche belli. E quindi se tu dici che Dio non esiste, devi veramente sforzarti per cercare di dimostrare che Dio non esiste. Allora, se ci stiamo trovando in una condizione che non è fra le migliori, noi possiamo dire che il diavolo sta facendo l'opera sua. E siamo andati a finire nelle mani del diavolo. E non facciamo altro che parlare del diavolo. E dare la colpa al diavolo di tutte le cose. Io vorrei dire, immaginiamo per un attimo che il diavolo è in ferie. Non lo è, purtroppo. Non lo è. Però immaginiamo che è in ferie. Trascurarlo, non considerarlo, considera che Dio è sempre presente, e se Dio è presente, il diavolo non si può muovere quando Dio è presente, quindi è neutralizzato. Se tu sei cosciente e consapevole che Dio, e tu lo riconosci nella tua via, cioè nel momento in cui stai vivendo, vicino a te in questo momento c'è anche Dio. Quando esci c'è Dio, quando vai a casa c'è Dio, quando sei al lavoro c'è Dio. Dio è dovunque, riconoscelo in tutte le tue vie. Cioè non ignorarlo, non considerarlo, consideralo che Dio è vicino. Questo è quello che dice la scrittura che abbiamo letto. Riconoscelo in tutte le tue vie. Se lo riconosci in tutte le tue vie, allora la tua vita non può essere la stessa. La tua vita deve essere una vita che deve emettere fiducia, profumo, e deve essere anche una vita piena di esuberanza, di gioia. A volte ci veniamo a trovare in situazioni che non è colpa né del diavolo e nemmeno di Dio. E voglio aggiungere, forse manco tua. Ci siamo venuti a trovare in certe situazioni, a volte sì, anche per superficialità, anche per poca attenzione, anche perché non abbiamo dato molto ascolto, e ci veniamo a trovare in una situazione attorniati da situazioni pesanti, situazioni difficili. E io un po' conosco la storia di ognuno di noi, dei miei fratelli, eccetera. E vedo che non vorrebbero trovarsi nella situazione in cui si stanno trovando. Però io dico e vedo attraverso la scrittura che anche quando abbiamo commesso degli errori siamo amati, e noi dobbiamo essere contenti e lodare Dio per la situazione. So che sto dicendo una cosa difficile da accettare, però poi vi faccio vedere che nelle scritture è così. Nelle situazioni che sembrano una maledizione che ci è caduta addosso, dobbiamo essere contenti ed essere felici di essere in quella situazione. Non sono ubriaco, non ho bevuto, solo un bicchiere di latte di mandorlo ho bevuto stamattina. Non ho bevuto né birra né vino. In una situazione in cui sembra che siamo sotto maledizione, dobbiamo dire grazie Signore in quello, nella situazione in cui mi sto trovando. Ti voglio ringraziare perché sono ancora vivo. Ti voglio ringraziare perché tu ci sei. E chi sta, cosa c'è un po' tanto. Se mi trovo in una situazione pesante, se mi trovo in una situazione difficile, io ti lodo perché in questa situazione tu sei vicino a me. E tu non mi lasci perché sono in questa situazione. Non sei come quella persona che dice ok, tace, caste, ora cianciatilla, detta in greco, no? Ora che cosa vuoi? Te la sei, l'hai cercata con la candela e ora te la godi o ne soffri. Perché l'hai voluta tu? E voi mi potete dire, ma io non l'ho voluta. Mi sono trovato in questa situazione. Qualcuno può dire io mi sono trovato in questa situazione, ma non l'ho cercata questa situazione. Ok, loda a Dio lo stesso, perché Dio è sempre vicino a te. Perché se Dio è vicino a te vuol dire che qualche cosa può fare. Amen. Ma tu devi dire ok Signore, io non voglio lamentarmi per questa situazione in cui mi sto trovando, perché tu sei vicino. E io so che se ci sei, il tuo braccio non è un braccio qualsiasi, è il braccio dell'Onnipotente. Amen. Se ci sono cose che io non so, tu le sai. Se ci sono cose che io non vedo, tu le vedi. Se ci sono cose che io non capisco, tu le capisci. E allora io non ho nessun problema. Come? Ma in una situazione così difficile cosa posso fare io? Che cosa vuoi fare? Niente. Io ti dico che a volte ci troviamo in una situazione in cui Dio non può fare niente perché vogliamo fare noi. Se ci appoggiamo sul nostro discernimento, Dio non può fare niente. Ma se lo riconosciamo che è vicino, e allora diciamo ok, io mi siedo, okay, Dove maggiore c'è, minore cessa. Detta in latino funziona meglio, ma io non ho studiato tanto latino e la voglio dire in italiano. E quindi dove c'è il maggiore, il minore sta zitto. Il maggiore è il Signore, è Dio. Amen. Allora c'è una situazione difficile, c'è una situazione pesante, c'è una situazione impossibile per le tue capacità di poterla risolvere. Ecco, loda il Signore che è vicino a te e dice: grazie Signore che mi trovo in questa situazione. Non andare a cercare di chi è la colpa perché ti trovi in questa situazione, perché qua noi incappiamo, fratelli. Vi ricordate delle persone che chiesero a Gesù, dei discepoli, di chi è la colpa, maestro, che quest'uomo è nato cieco? Sua o dei suoi genitori? Ve la ricordate questa scrittura, no? E Gesù ha detto, né sua, e manco dei suoi genitori. Ma sua perché? Perché sua? Se è nato cieco, quando avrebbe sbagliato? Nel seno di sua madre. Quando ancora non capiva. Perché dicono se era sua o se era dei suoi genitori? Cioè, chi è che intesse il bambino nel seno della madre? I genitori? Anche se sbagliano, anche se peccano, se sbagliano ci fanno un occhio sbagliato, non ci fanno l'occhio. E sono i genitori che stanno costruendo quel bambino dentro? Lo stanno disegnando, gli stanno facendo il cuore, gli stanno facendo i polmoni, i reni, le dita delle mani, dei piedini, i capelli, gli occhi, glieli stanno facendo loro, le orecchie, i reni, glieli fanno loro, la struttura ossea, la scatola cranica, la cassa toracica, sono loro che stanno facendo, sono loro? Ditemi, sono loro? O quando nasce perfetto? E loro dicono, ma se fosse stato per me, però che cosa è nato? Un capolavoro. Mi ricordo un mio parente che, poveretto, è una bellissima persona, ma è caduto in una situazione in cui è privo della sua libertà. Ma quando gli è nata una bambina, lui guardava quella bambina ed era sua figlia. Ha detto, però, tra tutte le cose sbagliate che gli ha fatto, che cosa bella che è venuta fuori. E ci vuole dire, ma non è che abbia aspettizza fuori. Aspettizza fuori di chi l'ha fatta. Tu hai messo solo qualcosa, ma colui che l'ha fatta così bella, è chi lui è da sopra, e che è dovunque. È lui che fa le cose belle, le cose perfette, o no? E allora, dal momento in cui ci sono situazioni difficili, non andiamo a cercare da chi è il colpevole di quella situazione, perché non porta da nessuna parte. Quando hai trovato il colpevole, che ci fa un processo, come in galera, cosa facciamo? Vi racconto una storia che può sembrare una barzelletta, però è un fatto successo. Voi sapete che nella parola di Dio c'è scritto che i discepoli, se siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. E allora lui voleva conoscere la verità se sua madre aveva tradito suo padre. Per essere libero lui doveva scoprire questa verità, se sua mamma aveva tradito suo padre. La mamma aveva 80 anni, insomma, suo padre era morto da tanto tempo e chi lui si scervellava se veramente l'aveva tradito oppure no. E noi abbiamo detto, fratello, ma che cosa hai capito? Come l'hai capito questa cosa? Non è così. Non è andare a scoprire chi è il colpevole o chi ha sbagliato che ti rende libero. Ma è conoscere Gesù perché la verità è Gesù. Se tu conosci Gesù e tu lo ami e tu lo segui, sei libero. Quando conosci il cuore di Gesù, quando tu ti innamori di Gesù, quando tu cammini con Gesù, quando tu vivi ogni giorno con Gesù, Tu sei la persona più libera che esiste al mondo perché conosci colui che ti ama, che ha dato perfino la sua stessa vita per te. E questo è quello che ti rende forte, questo è quello che ti rende libero, e questo è quello che ti rende capace di superare tutte le situazioni difficili. Allora, vi voglio fare ricordare una storia che cito quasi tutte le domeniche. La storia, più che una storia, è la parabola del figlio prodigo. Ma questa volta vi voglio fare notare un aspetto. Quest'uomo, questo padre, figura di Dio, aveva due figli e tutti e due figli avevano un problema. Il problema è che non conoscevano il cuore del padre. Non conoscevano l'amore che il padre aveva verso di loro. Lo stesso identico problema avevano tutti e due. Uno ha pensato di fare una cosa, un altro ha pensato di fare un'altra cosa, però tutti e due hanno pensato sbagliato, perché non conoscevano il cuore del padre. E dal momento in cui non lo conoscevano, hanno fatto un percorso. Ma il padre non ha abbandonato né l'uno né l'altro. E il padre è stato vicino all'uno e vicino all'altro in ogni situazione. Quando il figlio prodigo se n'è andato ed era lontano, il padre l'aveva sempre nel cuore, infatti ogni giorno andava a vedere se tuo figlio si arrecampava. L'altro, che era a casa, l'aveva sempre sotto gli occhi e quindi era sempre vicino a tutte e due e aveva la soluzione per tutte e due. Ma la soluzione era semplicemente sapere queste persone quanto amore c'era nel cuore di quest'uomo, nel cuore di questo padre. Beh, il prodigo ha dovuto fare purtroppo delle esperienze dove è rimasto deluso, dove si è arrabbiato, dove è rimasto solo, dove ha potuto patire anche la fame, umiliazione, fame, delusione, tutte situazioni diaboliche. Colpa di chi? Del diavolo? Colpa di chi? Sua? Nemmeno. Non era né la colpa del prodigo né la colpa dell'altro fratello. Era semplicemente mancanza di conoscenza del cuore del padre. Mancanza di rivelazione dell'amore del padre. Se avesse avuto un minimo di rivelazione che quel padre l'amava più degli occhi suoi, non l'avrebbe mai lasciato, non gli avrebbe mai creato quel dolore. Ma quel padre non lo ha abbandonato. Sì, è questa la causa? Il fatto che non conosceva quanto era grande l'amore di suo padre. Però grazie a Dio per l'umiliazione, grazie a Dio per la fame, grazie a Dio per la solitudine, grazie a Dio se tu ti trovi in una situazione disgraziata, comincia a lodare Dio e a saltellare di gioia. Lo so che il pastore stamattina è impazzito, ma come può essere uno solo, abbandonato, arrabbiato, deluso, scoppiare di gioia? È possibile? Certo, se c'è scritto. Volete che ve lo leggo dove è scritto? Prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 16. Siate sempre allegri. Che vuol dire sempre? Che sempre viviamo da sopra? Quindi a volte siamo da sud, a volte uno scantonato, meno 3, meno 4, quando va bene siamo a 0, però possiamo andare all'1, 2, 3, 4, a volte meno 5, sempre allegri se sei a meno 5, sempre allegri se sei a 0, sempre allegri se sei a 10. Sempre allegri. La tua allegrezza non deve dipendere di dove ti trovi, ma deve dipendere dal fatto che il Signore è vicino a te, riconoscere in tutte le tue vie. Se vuoi cambiare stile, devi riconoscere Dio nella situazione in cui tu ti trovi, deluso, confuso, arrabbiato, abbandonato. Loda Dio, riconoscilo. Cosa è successo? Che cosa meravigliosa quando quest'uomo aveva provato tutte le delusioni possibili, immaginabili, e quella fame che gli strappava gli occhi e quel desiderio di un po' di pulizia, quel desiderio di vedere cibo abbondante fino a quando si sazia. E allora cominciò, che non era un'allucinazione, era un'immagine reale, di vedere nel ricordo la tavola della casa di suo padre, che c'era pane a sufficienza, c'era cibo a sufficienza, c'era carne, c'era frutta, c'era di tutto e c'era di più. Ah, andrò. E poi vedeva che quelle stesse cose le mangiavano i lavoratori, i giornalieri che lavoravano per conto di suo padre. Das mangiava, c'era una tavola apparecchiata per tutti i lavoratori, mangiavano tutti i lavoratori, non solo si prendevano la paga, ma mangiavano in quella tavola. Allora, anche se non mi avessi a dare paga, però almeno mangio e vado da mio padre. E questo è il ragionamento sensato. E così ritorna a casa. Ritorna a casa, Dio ha dato l'input per fare il giusto ragionamento. L'altro fratello, arrabbiato e geloso e invidioso, che il padre sta festeggiando per quello scellerato di fratello che ha sperperato tutto. E gli chiede a suo padre, manco marato, manco un capretto per festeggiarlo con i miei amici. E il padre gli dice una cosa che fa saltare in aria tutti. Tu sei stato sempre con me e tutto quello che è mio è anche tuo. Tu sei stato sempre con me. Se tu sei vicino a Dio sempre e lo riconosci in tutte le tue vie, tutto quello che è suo è tuo. Tutto quello che è suo è anche tuo. Noi abbiamo questo, padre, fratelli cari. A lui non gli manca niente. Sapete, mio cognato, ho avuto bisogno di fare un intervento per una vena artificiale, ma questa vena non c'era lì, non ce l'avevano, l'hanno dovuto fare richieste, è arrivata dopo un po' di tempo, lui ce ne sa qualche cosa. Ecco, presso Dio c'è tutto e non è manco artificiale, è perfettamente uguale a quella che c'era quando funzionava. Dio c'ha i pezzi di ricambio che non sono artificiali, sono perfettamente compatibili e perfettamente funzionanti, uguali. Senza crisi di rigetto, lui c'ha i cuori, c'ha polmoni, c'ha fegato, c'ha la medicina adatta per distruggere ogni tipo di cancro, c'ha la soluzione per tutte le malattie cardiovascolari, per tutti i problemi del sangue, della circolazione del sangue, problemi che ci possono essere per il diabete, per l'anemia, per tutte quelle malattie, tutte le forme di malattie nel fegato, tutti i tipi di epatite, AIDS, tutto quello che Dio c'ha tutto negli scaffali del cielo, nella farmacia del cielo ci sono tutti i pezzi di ricambio e tutte le medicine perfette perché noi possiamo essere guariti. Tutto quello che è suo è anche mio. Ah, se comprendessimo questa cosa, se riconoscessimo Dio in tutte le nostre vie, nelle situazioni in cui ci troviamo, dovremmo dire grazie Signore che tu sei mio padre, il padrone di tutto. Grazie.
grazie, Signore, che io mi trovo in questa situazione di precarietà nella salute, ma tu hai la soluzione nel cielo e io ti lodo e ti benedico, Signore, grazie che mi trovo in questa situazione, perché se non mi trovassi in questa situazione non sperimenterei le tue ricchezze. Non sperimenterei la tua grandezza, la tua bontà, il tuo infinito amore. Ma voglio leggere questo verso, il verso 16, 17 e 18, che sono fatte di pochissime parole. Il 16 dice: siate sempre allegri. E mi voglio fermare nel 16 per adesso. Ma come si può? Come si può essere sempre allegri? Come è possibile? Se tu vivi nel sensoriale, cioè ancora reagisci secondo quello che i sensi ti dicono, non puoi essere allegro. Cioè se vedi che fai... metti il bancomat dentro e ti dice che ancora hai dei soldini, ok, ce la farò, sono sereno, non scoppio di gioia perché non ce n'è tanti soldi, però insomma, ma ci posso arrivare alla fine del mese. Ma se vedi che già è in rosso e ancora siamo a mezza strada e cominciamo a portare, diciamo, la situazione alla soluzione, a notizia a casa, si dice, come farò ad arrivare a fine mese? E quello è il momento in cui dobbiamo lodare Dio ed essere allegri. Signore, sei divertente, dice Lisa. Signore, sei divertente? Allora vuol dire che io sperimenterò la tua grandezza, il tuo amore, perché arriverò a fine mese, anche senza soldi ci arrivo. E io sperimenterò ogni giorno la tua bontà, sperimenterò ogni giorno la tua fedeltà e sperimenterò soprattutto che sono tua figlia e che mi ami. Quindi ti lodo e ti ringrazio per quella mia situazione. Naturalmente se sono di Gesù, lo lodo perché Gesù, ma se non Gesù lo lodo stesso. Io comunque sempre lodo il Signore. E comunque io sarò sempre allegro perché la mia gioia dipende dal fatto che cammino con Dio. E non ho bisogno di vedere il miracolo per credere in Dio, ma siccome credo in Dio vedo il miracolo. E sembra un gioco di parole, ma è così. Se tu vedi miracoli e pensi che poi crederai, non funziona. Tante persone hanno visto miracoli e non hanno continuato a credere. O hanno continuato a non credere, come meglio la vogliamo dire la frase, in forma negativa o positiva. Non è il vedere un miracolo che ti porta nella fede, semmai quello può essere un segno per farti capire che Dio è presente, che Dio c'è, ma è la fede che porta il miracolo. Chiaro? Se tu lo riconosci nelle tue vie e tu sai che lui ha tutto e ancora la medicina non è arrivata a quel livello, sappi che Dio ci ha ruolo già. Come che è risorto Lazzaro? Voi Lazzaro pensate che è morto così per un motivo grave che avrà stroncato quella vita? Ci sarà stato. E dopo 4 giorni di morte e che già puzzava, ditemi, quando già puzzava, dopo 4 giorni, che cosa c'era in quel corpo? Cosa era successo in quel corpo? Cosa era accaduto in quel corpo? Un disastro. Ebbene, cosa ha fatto il Signore dal momento in cui lo ha chiamato? Lazzaro viene fuori, Lazzaro è uscito, perfetto, non faceva più puzza, tutte le parti putrefatte sono state sostituite all'istante, tutti quegli organi rovinati dai 4 giorni di morte sono stati sostituiti, c'è stata trasfusione di sangue, c'è stato cambiamento delle cellule del cervello, perché già quelli se n'erano andati, i neuroni distrutti. C'è dal database è stato preso, sono stati presi, c'è stato un backup di quando erano tutti i dati perfetti, e quindi è stato ripristinato il computer perfettamente prima ancora che fosse contaminato dal virus. Sapete che gli informatici consigliano di fare ogni tanto, quando il computer funziona bene, di fare il backup. Backup vuol dire copiare tutti i dati che ci sono in un altro supporto, in un hard disk. Quando poi si imballa, cancella tutto e recupera quello che c'era nell'hard disk perfettamente. Dio fa i backup di ognuno di noi, ma non fa quando ancora è perfetto, dopodiché poi ti ripristina allo stato originale. Nel telefonino lo vedete, ripristina allo stato originale, no? Ecco, questo è Dio, che è quello che può fare, quello che vuole fare. Se tu lo riconosci in tutte le tue vie, lui saprà fare questo. Ma come funziona? Come puoi essere sempre allegro? Allora, un segreto. Non voglio essere pagato per questo segreto, però ve lo dico. Tu puoi essere sempre allegro se non mormori e non ti lamenti. Appena ti lamenti, scende il baratro. Appena mormori, diventi triste. Ipso facto, è una condizione immediata. Appena mormori, entra la tristezza, entra la depressione. Appena ti lamenti, diventi una persona depressa. E allora perché ti devi lamentare? Perché devi diventare depresso? Sii sempre allegro, stai sempre allegro. Dio ha tutto sotto controllo. Non voglio parlare direttamente alle persone, però nel cuore vorrei che alcune persone in questo momento mi capissero quello che voglio dire. Non essere preoccupato perché non hai saputo fare o non hai potuto fare niente che possa cambiare la situazione. Sii allegra, sii allegro, perché Dio può tutto. Tu hai visto che non puoi, lascia perdere, toglici mano. Comincia a lodare Dio, comincia a ringraziare Dio per questa situazione difficile, per questa situazione impossibile. Io ti voglio lodare. Ma come, che stai dicendo? Stai un pazzio preciso. Sì, lodo Dio perché mi trovo in una situazione senza via d'uscita. Io ti lodo, Signore, e ti ringrazio perché qui posso vedere soltanto la tua mano, e io so che ci sei e la tua mano scenderà, e io ti lodo, Signore, perché solo la tua mano mi può liberare da questa situazione. Io ho provato stare mezz'ora dentro un ascensore chiuso e l'ascensore è bloccato, il telefono non funzionava, non rispondeva nessuno. Non eravamo soli, c'era mia moglie e c'erano almeno altre 4-5 persone. Era un ascensore bello grande, quello là che si usa per andare al terzo piano, dove c'è proprio quello, quando ancora l'avevano messo da poco. Ebbene, siamo rimasti fermi tra un piano e l'altro, cercavamo di aprire, vedevamo il calcestruzzo, eravamo dentro un loculo di cemento tipo i morti. La temperatura aumentava sempre di più. Chi piangeva a destra, chi piangeva a sinistra. C'era un signore che sentiva sempre più caldo, gli abbiamo detto di togliersi la giacca. Qualche cosa è successo anche a noi. Inutile che vi faccio capire che io ero l'eroe. È successo anche a noi. Perché man mano l'aria diminuiva. E mezz'ora siamo stati là dentro, un'eternità, bussare e nessuno ci rispondeva, i telefoni non prendono, i telefonini, C'è il telefono là, ma non c'era nessuno che avrebbe dovuto prendere il telefono. E bussavamo. Cosa succede? Crisi di panico. Crisi di panico là dentro, chi piangeva, chi era distrutto. Ecco, queste sono le situazioni dove nessuno realizza il Signore in tutte le sue vie. Ma se tu riconosci Dio in tutte le tue vie, tu sai che la tua anima, la tua mente, la tua vita riposa in Lui. E se riposa in Lui, puoi stare solo allegro. In tutte le situazioni devi avere questo stile di avere quella pace. Gesù aveva la pace davanti a Pilato, che ancora doveva essere consegnato per essere ai flagellatori. Lui sapeva che doveva soffrire, ma non è scappato. Lui ha detto: avrei potuto chiamare 12 legioni di angeli, ha detto a Pietro. Ma lui non l'ha fatto, si è fatto arrestare, si è fatto legare. Lui avrebbe potuto fondere le catene e anche disintegrare la frusta o fargli bruciare le mani del flagellatore. Gesù avrebbe potuto fare questo. Avessero dovuto ittare le mani, avrebbe potuto diventare incandescente la parte del manico. Gesù poteva fare anche questo, ma non l'ha fatto. Gesù si è preso i colpi. Perché doveva pagare per noi? Doveva pagare. Doveva prendere il nostro posto. Gesù a Lazzaro, davanti a Lazzaro, ha pregato. Gli ha detto Giovanni 11, dal 41 e 42, leggiamo: essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzato in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. Gesù ha detto: io sapevo che tu mi avresti esaudito, ma l'ho detto perché le persone che sono vicine ascoltino e sappiano che tu mi hai mandato. Sapete perché le persone non ci ascoltano, fratelli? Perché pensano che siamo ciarlatani come tutti gli altri. Pensano che non siamo diversi dei testimoni di Geova. Pensano che non siamo diversi da altre religioni. Però se tu gli dai modo di capire che siamo mandati da Dio e certi segni, chi è che può risuscitare un morto? Nessuno può farlo, manco gli stregoni, i più potenti stregoni che ci sono. Anche Satana stesso diceva: gli ho fatto tanto per farlo morire, ora lo faccio risuscitare. Ma manco per sogno. Ci puoi rischiare che quell'uomo potrebbe anche ritornare a essere fedele a Dio e pentirsi. E io vedo che ci voglio le mani. Non lo farebbe risuscitare né ora né mai Satana. Ebbene, Gesù ha detto: affinché credano che tu mi hai mandato, noi dobbiamo vivere sempre allegri e dobbiamo mantenere il nostro cuore sempre pronto a pregare. Ora voglio poter leggere anche l'altra cosa, ma prima ancora voglio leggere Giacomo, capitolo 1, verso 2. Questa la conoscete a memoria, anche il verso 3 e il 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Vedete che la scrittura si ripete in tanti posti? Siate sempre allegri, abbiamo letto prima in Prima Tessalonicesi. Qui stiamo leggendo che Giacomo, che è un'altra persona, un altro apostolo, sta dicendo: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, completi, nulla mancanti. Ditemi, è proprio quello che facciamo noi o qualcosa di diverso quello che facciamo noi? Nelle prove, anziché essere contenti, essere allegri che siamo nelle prove, perché la prova produce costanza, cioè significa perseveranza. Chi è che sarà salvato? Chi avrà perseverato fino alla fine. Ma se non superi la prova, non avrai, non ti fortificherai nella perseveranza, nella costanza. Non ci sarà questa qualità dentro di te e ti perdi la salvezza. E allora la prova ti serve per essere sempre perseverante. Quindi devi essere contento perché stai fortificando la tua perseveranza. Se tu non hai prove, non preghi. Se non ti manca niente, se la salute esplode, se tutto va bene, tu ti rilassi e sei tranquillo, che tanto stai bene. Ma se c'è un sacco di problemi, tu non ti puoi rilassare, tu devi sempre pregare, tu devi sempre cercare l'aiuto di Dio, e gloria a Dio, questo ti mantiene vicino al Signore. E questo molti ancora non l'hanno capito, che se tutto va bene, tu ti scordi Dio e ti dimentichi di Dio. Ma se tutto va male, tu sperimenti, stai vicino a Dio e Dio ti salva e ti porta fuori da quelle situazioni. Ma quando noi non abbiamo questo stile e nelle prove, nelle difficoltà, parliamo questa lingua, e io credo che parliamo tutti questa lingua, e diciamo, ma tutto a me succedono! Possibile che tutte succedano a me le cose, una dopo l'altra. E chi mi è successo, e l'altro mi è successo, e come succede ancora? O no? Non è questo il nostro stile? Tutto a me succede, tutto io, ma solo io? Ma perché chi è così tranquillo e così beato e io invece tutti questi problemi? Perché tu sei speciale, perché tu devi essere perseverante, perché deve crescere la perseveranza dentro di te, perché Dio ti vuole salvato, ti vuole nel cielo, ti vuole con Lui per l'eternità, e allora non ti lascia in pace perché devi stare vicino a Lui. Qui sta la Bibbia, fratelli, eh? Non sto predicando qualcosa che non è scritto, tutto quello che sto dicendo è tutto scritto, e questa è la verità. Non esiste quelle sono false chiese dove dicono che non ti deve succedere niente, devi avere solo fede e tutto andrà a meraviglia. Non è vero, ci sarà la persecuzione, ci sono le prove, ci sono delle difficoltà, e sono tante le prove, ma il Signore ci libera da tutte. Questo è il Vangelo, che il Signore ci libera da tutte, dalle situazioni possibili, difficili, impossibili. Dio ci libera. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore ci libera, in ogni situazione ci libera. E allora che gli affari? Loda a Dio. C'è un problema? Prega. Ritornando alla scrittura di prima. Non cessate mai di pregare, il verso 17, quello che viene dopo l'allegrezza. Allora, se sei allegro, tu puoi pregare. Perché? L'allegrezza ti porta ad avere fede, e quindi quando preghi e se hai fede, che succede? Che Dio ascolta, o no? Allora, se Dio ascolta, io continuo ad essere allegro. Ho messo il problema nelle mani di Dio e ora so che Lui, dandomi la sua pace, io che sopravanza ogni intelligenza, custodirà il mio cuore, che avrà un riposo costante, perché ho confidato in Dio e Dio mi ha risolto, mi ha dato la sua pace, mi ha detto ok, fatto. Sapete quando mettiamo le iconette nei messaggini che mandiamo su WhatsApp? Ok, fatto, ho capito il messaggio, ok. Ecco, quando abbiamo presentato la nostra richiesta a Dio, il Signore ci risponde, ok, fatto, domanda accettata, risposta inviata. Sii benedetto, vivi nella benedizione. Amen? Questa è la risposta. Per quale motivo Paolo ha potuto dire, secondo Timoteo 4, 7 e 8, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Quanta tristezza c'è nel cuore di Paolo. Lui sa che sono arrivati, è arrivato il giorno in cui ci hanno tagliato la testa. E dice: ho combattuto il buon combattimento della fede, ho buon combattimento e ho conservato la fede, ho finito la corsa. Per il resto ora c'è una corona che mi aspetta, che riceverò nel giorno giusto, io riceverò quella corona. Cioè, per dire, l'approvazione di Dio, questo è quello che io, per questo è quello che io ho lavorato. Lui non era triste, era allegro davanti alla morte, era allegro perché aveva finito la corsa. Ora, se affrontiamo le prove e affrontiamo le cose difficili con la fiducia in Dio e lo riconosciamo nelle nostre vie e lo riconosciamo che Lui è vicino, che Lui non ci ha lasciato, non ci ha abbandonato, e andiamo a pregare quando c'è una situazione difficile: Signore, io qua mi fermo, ti lodo, ti ringrazio perché ci sei, ma ti chiedo, Signore, che tu mi aiuti a uscire fuori da questa situazione impossibile, da questa situazione difficile, e io ti lodo e ti ringrazio perché tu non mi hai lasciato, non mi hai abbandonato, e tu verrai presto a cambiare la circostanza. Se tu provi a fare questo tipo di, ad assumere questo tipo di atteggiamento di fede, questo tipo di atteggiamento di comportamento cristiano, veramente da cristiano, e lodi, rimani allegro e stai sempre, per ogni cosa prega, non ti lamentare, non andare a cercare soluzioni, non fare preghiera alla gente, non andare a cercare aiuto nelle persone, anche se fossero fratelli che possono darti una mano, non cercare la via più semplice, cerca la via più corretta. Non cercare la via più breve, che l'amico chi soldi ce l'avi e qui la negativa non me la fa, perché io ci hai fatto un favore, ora mi aspetto che mi ricambia il favore. Questo ragionamento è sballato, non funziona. Tu sei figlio, tu sei figlia di Dio, ognuno di noi siamo figli di Dio, Dio è nostro padre, tutto quello che è suo è anche mio, e Lui me lo dà e me lo vuole dare. Quello che devo fare io è dimorare con Lui, stare sempre vicino a Lui, essere vicini e offrire alla mia bocca parole di lode, di ringraziamento a Dio, e di non parlare male di nessuno. Ora io vi dico una cosa, fratelli cari, conoscerete un pastore diverso. Appena sento qualcuno che si può morire, c'è un pugno non uso. O se vedo ridere di una debolezza degli altri, da scandare, perché siamo pochi, diventeremo pochissimi. Non mi interessa. Se fanno cattolici possono ritornare. Dice: ma non è biblico che tu non voglia. E vuoi essere antibiblico in questo? Ma per amore voglio dirti e voglio esortarti: se ti ami, vuoi veramente arrivare alla statura di Cristo, non adillo tu un pugno. Una volta ho detto di portarsi un ago per pungersi la lingua. L'ho detto, che ve lo ricordate che l'ho detto? nel portafoglio, in una custodia, metteteci un ago, bello pulito però disinfettato, e ogni volta che voi avete parlato troppo, pungitevi, in base a quante parole avete detto, una volta, due volte, tre volte, fatevi uscire il sangue. Così ve lo vado a parlare. Ammatala. Questo è in greco. Ah? Riprendo, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazia, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. In ogni cosa, in ogni cosa, in ogni cosa, in ogni cosa, dici, in ogni cosa, in ogni cosa, buona o non buona. Amen. Il salmista ne sapeva qualcosa quando dice, io loderò il Signore in ogni. Che vuol dire? Quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, io loderò il Signore sempre, in ogni cosa io loderò il Signore. Lo stile del vero cristiano si vede che non è mai depresso, non è mai triste, non è mai arrabbiato. Può succedere che sei arrabbiato, ma non può durare più di 5 secondi. La devi smaltire, devi portare subito la rabbia ai piedi della croce e dire, Signore, tu non sei stato arrabbiato quando ti hanno piantato i chiodi, tu hai amato, dammi la forza anche a me di fare la stessa cosa. Se tu vuoi essere pronto per il suono della tromba ed essere poi preso e volare in cielo con il Signore e con la sposa che si è preparata, ma fare attenzione alla nostra bocca! Che cosa? È questa che deve cambiare. È la lingua. E ce l'hanno alcuni molto lunga. Mia moglie ha detto, ma tu questo messaggio non lo puoi predicare. Perché? Devi allargare il pulpito. È ancora troppo piccolo, mi ha detto. Fratello, ma non è una manoca, come te la puoi dire, non dai, vediamo se si allunga. Fratelli, la mormorazione fa male a noi stessi. Noi dobbiamo cambiare le circostanze, ma è con il ringraziamento, con la lode, con il parlare puro, con il parlare di Cristo. La mia lingua deve essere la lingua di Gesù. Se la tua mente è così malformata che tu gioisci nel parlare male degli altri, nel vedere il male, allora da mettere la testa a modo e ci mette l'acqua caura e un paio di chili di bicarbonato, un bellissimo shampoo, ma te ne sai a modo così, e poi vedi che è un po' più morbida. Poi leggi la Bibbia e vedi che è tutta un'altra storia. Ah, perché? Perché non è così? Oh, gloria a Dio che qualcuno è d'accordo. Giacomo capitolo 5 verso 13 dice, c'è qualcuno di voi sofferente? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Cantini di lode. E questo è quello che dobbiamo fare. C'è un problema, preghiamo. C'è una gioia, cantiamo. Facciamo, innalziamo il Signore, lodiamo Dio. Siamo chiamati a questo. Colossesi 3,16. Dice, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi, esortandovi gli uni e gli altri, con salmi, inni, cantici spirituali. Cantando con grazia nei vostri cuori al Signore, cantiamo al Signore, invece di lamentarci, di parlare, non stiamo con la bocca chiusa, non siamo fatti per stare con la bocca chiusa, siamo se o parli bene e dai buoni consigli e dai esorti, oppure loda Dio, ma non statene zitto. Se tu non sai cantare, mettici un disco, e se metti un canto nel telefonino, ci puoi mettere dei canti, cantici a PS, ma non restiamo in silenzio a pensare cose negative. Ci sono persone che hanno un sacco di problemi, cioè vivono in una situazione difficile, impossibile, e così esplodono. Mettici canti e canta assieme e vedi che man mano i problemi diventano sempre più lontani e si alleggerisce la tua pesantezza e il tuo cuore si allarga a Dio e vedi Dio dovunque ti trovi, perché la parola di oggi è riconoscilo in tutte le tue vie. E non ti appoggiare nel tuo stile, non ti appoggiare alla tua condizione vecchia, appoggiati alla parola di Dio, appoggiati al nostro Signore Gesù Cristo. C'è tempo per cambiare le cose. Dobbiamo vedere un grande risveglio. Amen. Dobbiamo vedere la Chiesa strapiena di gente che vede Dio. Amen. C'è una purificazione che sta avvenendo nella nostra vita. Non sto dicendo che se ne stanno andando persone perché non si erano consacrate. Forse quelle persone se ne sono andate perché magari non hanno visto una coerenza vera in ognuno di noi. Quindi grazie a Dio anche per quelle persone, che non perché se ne sono andate, ma perché ci hanno creato un po' di sofferenza. Questa sofferenza ci fa capire che abbiamo bisogno di cambiare. Io non sto colpevolizzando nessuno, né chi se n'è andato, né chi è rimasto, ma io so che qualcosa deve succedere, dobbiamo cambiare. Amen. Quando dice quella scrittura che abbiamo letto prima, in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù. Questa è la volontà di Dio. Dici, ma qual è la volontà di Dio? Quanti volevano sapere qual è la volontà di Dio? Quando Gesù ha detto di pregare, sia fatta la volontà di Dio sulla terra, così come è fatta nel cielo, qual è la volontà di Dio? Ringraziare Dio per ogni cosa. Questa è la volontà di Dio. Dice, ma posso ringraziare Dio perché mio figlio è depresso? Perché mio figlio non vuole andare a scuola? Perché mio figlio non vuole fare questo, non vuole fare quello? Ma posso ringraziare Dio per questo? Ma la volontà di Dio è questa. Ringrazia Dio per questo. Lascia perdere, anche se Dio non la fa manifestare. Cioè, intanto si manifesta che dà una pace a Dio. E quando tu hai pace, finalmente hai tolto le mani dalla vita di tuo figlio, ora finalmente lo posso toccare io. Cioè, fino a quando tu fai così, è chiaro che Dio è... Vieni che sa fare. Ma quando tu ci levi mano, oh, finalmente, lo capiste? Quando vi mettete nelle mani del medico, non c'è da dire al medico che deve fare. Se no ti dice, signora, prego. Se tu sai che deve fare, allora fallo tu. Se ci permette, io lo so quello che devo fare. Stai muta e non ti muovere. Fammi fare a me. O no? È così che ragiona Dio? Rosario ha detto che va bene, quindi siamo a posto. Allora non dobbiamo lamentarci, dobbiamo mormorarci per restare quello che siamo. Guardate questa cosa, sto concludendo. Sempre ripeto alle 10:10, se ancora sono a Puerto Longo, voi non potete dire. Giobbe, capitolo 1. Leggo dal verso 20 fino al verso 22. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo. Questo l'ha fatto quando gli hanno detto che ha perso tutto. Tutto, non gli è rimasto niente in un giorno. Si stracciò il suo mantello, si rase il capo. Poi cadde a terra e adorò. Signore. Cosa abbiamo capito? Cosa abbiamo capito nella nostra vita? Giobbe adorò. Noi ci saremmo lamentati. E disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Adorò e ha benedetto Dio. Questa è la parola di Dio, fratelli. Se qualcuno vi ha insegnato qualche altra cosa che si riferisce a questa qua, non gli rivolgete più la parola a questa persona. Ma questa è la verità, è la parola di Dio. Giobbe adorò e disse: Dio ha tolto, Dio ha dato, Dio ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Nudo sono venuto e nudo me ne ritorno. Non avevo niente. Ma questo è quello che succede a tutti. Nudo si nasce e si torna vestiti. Ma vestito il corpo morto. E il corpo nuovo? Lo spirito? Come se ne va? Nudo. Almeno che non è in Cristo, se ne va vestito. Ma se se ne va vestito in Cristo è perché ha ringraziato Dio, perché ha fatto la sua volontà, e abbiamo letto che la sua volontà è quella di ringraziare Dio per ogni cosa. Se no non stiamo facendo la volontà di Dio, fratello. È inutile che nessuno si illuda. Nessuno sta facendo la volontà di Dio se si lamenta. E quando si... Non sto giudicando nessuno, fratelli cari, non dite, ma pastore voglio che fa ne sta suonando. Guardate che anche il sottoscritto si è lamentato. Se non ci credete, chiedete a mia moglie. Ma anche lei si è lamentata. Siamo tutti nella via della confessione. Siamo tutti nella via di Damasco. Ma oggi arrivavo la chiamata e oggi cadiamo tutti a terra folgorati dalla meravigliosa parola che fa luce e che ci fa vedere che c'è bisogno di un grande cambiamento. Amen. E poi dice il verso 22: in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Per favore, rileggete l'ultimo verso. La seconda parte. Non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Sapete quando noi ci lamentiamo che stiamo facendo? Stiamo accusando Dio. Quello che abbiamo fatto quando ci siamo lamentati, abbiamo accusato Dio. Dio, dove te ne sei andato? Mi hai lasciato nei guai e te nisti. Ma non è vero. Non è vero, non è vero. La verità è che il Signore non ci lascia, non ci abbandona, siamo noi che ci allontaniamo dalla sua volontà, perché facciamo, diamo spazio al diavolo di parlare attraverso la bocca che appartiene a Gesù Cristo. Concludo, le ultime due scritture, Romani 8, 28. Questo è il classico che chiude questa meditazione. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Sapete che significa questo? Tutte le cose, bene e non bene, cooperano al bene. Il fatto che abbediste tutte cose coopera al bene. Se tu hai un minimo di amore verso Dio, coopera al bene, perché si sta adempiendo il piano di Dio nella tua vita, e le cose che avevi non ti avrebbero aiutato ad adempiere il piano di Dio nella tua vita. e quelle situazioni non avrebbero aiutato a compiere la volontà di Dio e ti saresti persa la salvezza, la vita eterna. Tutto coopera al bene, tutte le disgrazie che ti possono succedere coopera al bene. Ecco, questa è la motivazione che ci deve indurre in tutte le situazioni difficili e impossibili a lodare Dio e a ringraziare il Signore per quello che ci succede, nel bene e nel male. Concludo. Atti capitolo 5 versi 40 fino a 42. Ed essi gli diedero ascolto e, chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù Cristo, che Gesù è il Cristo. Cosa era successo a questi apostoli? Era successo che predicavano quello che Gesù gli aveva comandato di predicare. Sono stati minacciati e picchiati in una maniera pesante. Sicuramente sono usciti con le spalle sanguinanti, battuti con le verghe, e non erano carezze, non erano semplici massaggi, ma erano per fare sollevare di un centimetro la pelle e farla diventare poi prima rossa e poi nera, sollevata di rigature. E quando se ne sono andati non hanno detto: Signore, grazie di questo ben servito, grazie, noi abbiamo fatto quello che ci hai comandato, ecco qua Signore, vedi, grazie. Noi questo diciamo, lo stile nostro è Cristo. E Dio ci dice: grazie Signore, io ti ho servito e questo è stato il mio trattamento, grazie. Ma qua c'è scritto un'altra cosa. E così essi si allontanarono dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E hanno continuato a predicare il Vangelo sapendo che potevano avere la stessa ricompensa. Ma grazie che ci hai ritenuti degni di soffrire come ha sofferto Gesù. Grazie di averci dato questo onore di poter essere perseguitati per amore di Cristo. Questa è la levatura più alta del discepolo. Un discepolo di alto livello non è uno che diventa pastore, che poi diventa apostolo. E dopo? Cosa diventa? Dopo apostolo cosa diventa? Mi ricordo un film. Sì, voleva fare cardinale e papa. E dopo? Ok. Alziamoci.